Sono ormai da 2 anni sotto scorta. Per cosa? Per aver fatto la cronaca giudiziaria. Il giornalismo d'inchiesta è un termine grosso. Se uno immagina lo scandalo Watergate, per chi di voi ne ha conoscenza? Invece in realtà il giornalismo d'inchiesta penso che non esista, esiste solamente il giornalismo. Significa controllare le notizie, approfondirle, andare a spiegare che cosa c'è dietro quella notizia. Molto onestamente, se la maggior parte delle persone dicono che una cosa è andata in un modo, non vuol dire affatto che sia andata così. E questo è il nostro compito, quello di andare a verificare le cose come sono andate veramente. E a furia di andare a frequentare, a controllare queste cose, talvolta ci si imbatte in cose che dovevano essere nascoste, sentenze che dovevano essere tenute riservate e segrete perché aiutavano un grosso boss, di sequestri di beni non si sa come fatti, perché fatti, e solamente per averlo scritto, poi alla fine non è niente di straordinario, cioè c'è una sentenza, scrivo una sentenza, non l'ho prodotta io la sentenza, solo aver parlato di una cosa che era destinata a rimanere segreta, poi si corre il rischio di vivere accompagnati dagli angeli custodi. E poi dovrei raccontare che cosa è stato il mio lavoro, che cos'è il mio lavoro in questi anni, preferisco invece parlare di quello che è adesso e di quelle che sono le richieste e le contestazioni che mi vengono dai ragazzi della vostra età, tra i quali ci sono per esempio tutti i miei nipoti, quindi ho un controllo quotidiano, un confronto quotidiano con ragazzi della vostra età. Uno dei limiti è quello proprio quello di internet, per cui la prima contestazione che ti viene fatta dice: ma internet dice in un altro modo, tutti i siti dicono in questo modo. La notizia vuol dire che è così, la colpa invece è le agenzie, perché se un'agenzia dice una cosa, poi viene ripresa, viene copiata con il copia e incolla e magari quella è la prima informazione che si ha, perché sul sito finisce la prima informazione che è vera alle 8 del mattino, può non essere più vera alle 9 e mezza, perché andando a approfondire quell'argomento si scopre che le cose non sono esattamente in quel modo lì. Oppure vengono passate per informazioni e per notizie lettere di lettori che ti fanno una richiesta, ti scrivono un post sulla posta dei siti e ti segnalano un problema. Ti segnalano un problema che è quello dal suo punto di vista. Può non essere così, può non essere completamente così. Il nostro compito è quello di mediare, di andare a controllare le cose veramente come sono, perché se il lettore, il cittadino, ti segnala qualcosa che non funziona, può essere la responsabilità di persone diverse, di un ente, può essere dello stesso cittadino la responsabilità perché ha sbagliato qualcosa. Un'altra cosa che ti viene contestata, cioè, è che non tutto quello che c'è nei blog, per esempio, viene riportato sui giornali. C'è anche da dire che non tutto quello che c'è sui blog, che ognuno di noi più o meno ha o frequenta, è vero. E io, per esempio, sui blog che frequento io ci sono solo opere di fantasia, raccontate come se fossero fatti di cronaca, ma in realtà sono completamente inventati. Quindi se qualcuno ha la malaugurata sventura di capitare su uno dei blog che io frequento, scrive e pensa che quelle siano informazioni, invece in realtà scrive le favolette. Non è che sono spacciate per notizie, però una lettura critica del web ti può portare anche a questo. E questo credo che sia uno dei limiti maggiori che si hanno adesso, quello di prendere per buono tutto quello che ci viene da là dentro. E anche alcuni personaggi della nostra vita quotidiana che voi conoscete bene, che fanno gli imbonitori, tentano di accreditare, e in questo facendo un grosso favore agli editori, la tesi che non c'è bisogno dei giornalisti perché ognuno di noi può essere giornalista. Perché viene a conoscenza di un fatto e lo posta su un sito qualunque. Non è così, perché il lavoro di un giornalista è un lavoro serio, di grande responsabilità. In qualunque modo sia pagato, anche quando non è pagato, Perché io ho sempre cercato di rimanere presente davanti a me, anche quando scrivevo della vita e le opere di un pericoloso camorrista, che avevo nelle mie mani la responsabilità della vita di altre persone. Perché ognuno di loro, fosse anche stato un camorrista pericolosissimo, aveva una moglie, dei figli che non necessariamente erano suoi complici, e quindi questo non mi autorizzava a insultare. Perché io faccio un altro lavoro, informo, e anche perché attribuire a quel singolo personaggio tutte le colpe dell'universo significava poi non attribuire al colpevole autentico le sue colpe. Perché è facile, dice, vabbè, tanto quello è mafioso, non fa niente se gli si prende anche quell'ergastolo, cosa gli cambia? No, lui non cambia nulla, perché uno che c'ha un ergastolo ne può prendere anche cinque. Il problema è che c'è qualcuno colpevole che poi dopo non prende il suo. Quindi ho cercato sempre di essere attenta, pignola, meticolosa nel raccontare queste cose, nell'essere precisa, pubblicando anche le rettifiche quando capita di sbagliare, perché capita a tutti di sbagliare, anche se venivano da un personaggio di questi. Sempre nella logica, ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Frequentando questo tipo di modo di fare il lavoro, purtroppo spesso mi è capitato di incontrare le ire del clan dei Casalesi, che è la cosca più pericolosa che c'è in Campania, che è molto simile alla vostra mafia come ragionamento e come pensa, e che non gradisce che sui giornali vengano raccontate le cose vere. Non interessa al clan dei Casalesi se si raccontano gli omicidi o si raccontano le gesta eroiche, per modo di dire, di un camorrista, ma interessa quando si raccontano gli affari. Interessa molto, non vuole che si raccontino gli affari, non vuole che si raccontino i collegamenti con la società civile, con la politica, con il mondo ordinario. Ebbene, a me è capitato di farlo, perché credo che facendo con coscienza questo lavoro inevitabilmente si finisce per farlo, perché inevitabilmente rispondendo a una delle nostre classiche domande canoniche del nostro mestiere, chi, come, dove, quando e perché, si finisce con il perché poi di raccontare esattamente questo, senza censurarci. Prima parlavamo noi due del ruolo dei giornalisti, la cui qualità non è più quella di una volta. I giornalisti sono sempre stati tacciati per una massa di ignoranti. Si è sempre detto che quando eri un fallito allora potevi fare il giornalista. Si è sempre detto che i giornalisti non sapevano scrivere in italiano, talvolta è vero. Però l'etica professionale è un'altra cosa. Il fatto di dover rendere conto e di rispondere solo ed esclusivamente al lettore, anche se c'è un'altra persona che ti paga, è una cosa che se fatta tenendo conto della democrazia, dei principi della democrazia, paga anche l'editore. Perché se il lettore si riconosce e sa che da quella parte c'è un'interfaccia seria, c'è qualcuno che racconta le cose per quelle che sono, alla fine il lettore ti segue, ti compra e quindi l'interesse dell'editore è soddisfatto perché così ha molti lettori e ha molta pubblicità e quindi lui è felice, siamo tutti quanti felici. Il problema è che tu non devi cedere poi alle tentazioni che ti vengono dalle altre parti. Cosa è successo? È successo che nel corso degli anni l'accesso alla professione è diventato molto più semplice. Giancarlo Siani, quando è stato ucciso, era prossimo all'assunzione, sarebbe stato assunto di lì a pochi giorni. Lui era un abusivo, una categoria che oggi non esiste più ufficialmente, perché adesso si chiamano freelance. Anche io sono stata un'abusiva, cioè ho lavorato, tutti noi di un'altra epoca siamo stati abusivi, abbiamo imparato questo mestiere, siamo sopravvissuti ai fogli stracciati in faccia, alle carte geografiche del capo che ti spostava tutto perché era una schifezza l'articolo, al pezzo stirato da dietro la macchina da scrivere, dalle spalle ti arrivava il capo, ti levava il foglio, pallottolava, ci rifallo, così. Oppure scrivere, scrivere, poi il giorno dopo non trovare niente perché era impubblicabile. Tutte lezioni, tutti i bagni di umiltà, che poi servono. Adesso questi bagni di umiltà non si fanno più anche perché non ci sta più la carta. Infatti, quando mi capita di trovare qualche giovane collaboratore che mi porta qualcosa, io chiedo che mi porti la stampa, perché lo deve vedere quali sono le correzioni. Il computer cancella tutto. Lì nel filmato c'è un falso. Nel 1985 al mattino i computer non c'erano ancora. Erano nell'82, abbiamo tolto la Linotype. E si lavorava con le macchine da scrivere che si vedono, quelle là che si vedono nel filmato. Giancarlo aveva la sua macchina da scrivere, aveva la sua scrivania, come io avevo la mia scrivania nello stesso periodo, perché io sono entrata al mattino come abusiva 2 mesi prima che Giancarlo fosse ucciso. E Giancarlo faceva il giornalista. Faceva il giornalista, anche se non era stato ancora assunto, su questo poi dissento, anche se noi eravamo sottopagati, perché io guadagnavo un decimo del mio collega che era nella scrivania di fronte e facevo più io che lui, perché ero l'ultima arrivata e quindi dovevo fare di più. Avevamo una sorta di dirittura morale, di obiettivo morale, etico proprio, che ci impediva di passare il comunicato stampa così come era stato mandato. Il comunicato stampa noi lo usavamo, controllavamo, diceva, ah, c'è questa notizia che ci segnala il comune, e il capo diceva, va bene, vai a vedere che cos'è questa cosa. Era la prima informazione il comunicato stampa. I comunicati stampa adesso finiscono tutti quanti sul web, e dal web, con copia e incolla, finiscono sui giornali, che non a caso sono nella parte generale tutti uguali. Stessi salvando la pace di due o tre quotidiani che hanno una loro parte autonoma nella parte iniziale, tutti gli altri quotidiani italiani sono perfettamente inutili, compreso il mio, perché sono uguali. Cioè, quelle informazioni le trovo su web, lo trovo su un altro quotidiano qualunque, quello che ci differenzia ormai sono le cronache locali più che altro, tranne due o tre quotidiani nazionali. E questo non va bene, cioè non fa il bene di nessuno, nemmeno degli editori alla fine. E non fa il bene vostro, che dovreste invece pretendere. Cioè invece di assecondare gli urlatori di piazza che dicono che ognuno di noi può fare il giornalista, voi dovreste pretendere invece che i giornalisti continuino a fare i professionisti e che garantiscano a voi, che non fate giornalisti, ma che fate altre professioni, che farete altre professioni, ve lo auguro, di avere un'informazione corretta, che non vuol dire affatto oggettiva, perché io non ci credo all'informazione imparziale. Ognuno di noi è una parte, e ognuno di noi può raccontare in perfetta buona fede questa sala così com'è, da punti di vista differenti. L'importante è che questo punto di vista sia chiaro, si capisca. Cioè, se io sono cattolica, per quanto io possa fare un pezzo asettico, si capisce. Io non è che non si deve capire, no, si deve capire, però tu lettore devi essere messo in grado di capire che il mio è un punto di vista orientato da quella parte, che io racconto questa sala stando al centro e non stando a destra o a sinistra, che la racconto dal fondo della sala o la racconto da quest'altra parte, che è sempre vero, però è un punto di vista. E questo è quello che voi dovete pretendere da giornalista. Se poi riesce a stare al centro e raccontare tutto senza metterci niente di suo, cosa che non credo che sia possibile, meglio. Mi spiego, perché questa è un'altra delle accuse che arrivano sempre. Quando io facevo i corsi, che poi, prima di fare gli esami per diventare professionisti, e noi ovviamente tutti giovanissimi dicevamo no, deve essere la libertà di informazione, va bene, noi dobbiamo essere tutti quanti imparziali, giornalismo anglosassone, tutte queste belle cose, i fatti separati dalle opinioni. E ci fecero un piccolo esamino. Dice, allora, i fatti sono che un signore che fa l'operaio in una fabbrica esce dalla fabbrica perché è finito l'orario di lavoro, prende la bicicletta, si avvia a casa, sulla strada incontra un'osteria, si ferma, esce dall'osteria dopo che è stato un'mezz'ora, passa una Ferrari, lo investe e lui muore. Questi sono i fatti, naturalmente in un titolo non si può scrivere tutto questo che vi ho detto io, è impossibile, devi fare un titolo. E nel titolo ci sarà chi scriverà: operaio investito e ucciso da una Ferrari, vero. Ubriaco muore investito sulla strada, vero. Cade dalla bicicletta e muore investito, vero. Cioè sono tutti pezzettini di verità assoluta che però messi nel titolo spiegano qual è il tuo punto di vista. È chiaro che una persona, facevano l'esempio dell'Unità che allora era il quotidiano del Partito Comunista, scriverà operaio investito ucciso da una Ferrari perché marcherà sull'operaio che torna dal lavoro stanco e omette nel titolo di dire che si era fermato nell'osteria e che era caduto perché era ubriaco, la Ferrari l'ha investita. È chiaro che la Gazzetta di Modena, dove viene fabbricata la Ferrari, insisterà sul fatto che invece il signore era ubriaco, un altro insisterà sulla velocità della Ferrari, a seconda di quella che è la propria sensibilità. L'importante è che però voi abbiate la possibilità di capire, di sapere qual è il punto di vista. Il problema è che adesso non si capisce più. E questo è quello che poi è diventato il filo conduttore di tutta, e di quello che voi dovete pretendere di avere per rimanere nell'ambito della democrazia, perché poi alla fine il fine di tutto è questo, non è il fatto che io giri con la scorta, il fatto che io giro con la scorta e che quindi non posso fare il mio lavoro bene e che quindi in qualche modo chi ha cercato di fermarmi ci è riuscito e che voi lettori avrete necessariamente un pezzo di informazione in meno, che è l'informazione mia, che è la mia parte, che non coincide nemmeno con quella del magistrato spesso, ma voi non la potete avere, perché io non posso più fare un sacco di cose che un comune cittadino dovrebbe fare, perché è un libero cittadino, e perché c'è stato qualcuno che mi ha fermato, e questo qualcuno si chiama Camorra. Qui a Palermo si sarebbe chiamata mafia, ma è la stessa cosa. E questo è successo facendo il lavoro, solamente il lavoro, non seguendo un interesse personale, non raccontando una cosa privata, non facendo un'attività d'inchiesta, ma facendo un lavoro che è per voi. Quindi io vi dico solamente che voi questo bene della democrazia, che ancora c'è, lo dovete tenere stretto e forte, siete voi a dover pretendere di avere un'informazione libera. Perché noi che apparteniamo a un'altra generazione, fra un po' andremo in pensione, fra tutto sommato non è che ci importi granché, ci interessa solamente per voi, perché noi abbiamo avuto il privilegio di avere dei bravi maestri, voi rischiate di non avere più nemmeno un briciolo di informazione corretta e voi di questo vi dovete arrabbiare molto.